Ora si registrerà la
Grazie.
conferenza.
Grazie, ecco, mi ritengo soddisfatto delle risposte.
Bene, passiamo al gruppo numero 2, consigliera Paola Morini, interrogazione ad oggetto barriera protettiva sul Ponte dei Gasperi Empoli Sovigliani.
Scusi sindaco, posso?
Prego, prego, Maria
Sì,
Grazia.
no, gli dicevo, possiamo rimandare a quando arriva Paola, questa, farla dopo?
Va bene,
Interrogazione,
se
eh?
sono d'accordo anche gli altri consiglieri, va bene.
Sì, noi siamo d'accordo. Va bene, grazie.
Quindi passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno. Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 del testo unico sulle società partecipate a partecipazione pubblica. La parola all'assessore Milachini.
Sì, grazie Sindaco della parola, buonasera a tutti. Allora, noi andiamo ad adottare appunto a presentare e poi ad adottare una delibera che rappresenta praticamente un atto dovuto in materia di società partecipate, perché il nostro comune, avendo una partecipazione diretta in tre società, ogni anno è tenuto alla revisione periodica su queste società. Le società, come avete potuto ben osservare anche negli allegati alla delibera, sono tre. Sono tutte e tre appunto a partecipazione diretta e sono ASEP, Publicasa e Publiservizi. È la legge che ci impone questa revisione e di guisa all'esito dell'analisi della revisione si può decidere, questo lo prevede la legge, un intervento di razionalizzazione qualora ricorrano determinate ipotesi sempre fissate dalla legge, oppure di mantenere la partecipazione senza dar atto a questo intervento di razionalizzazione. All'esito dell'analisi delle nostre società partecipate, che sono tutte e tre società che svolgono attività di interesse generale, sia ASEF nella formazione, quindi mettendosi a disposizione dell'assetto produttivo dell'Empresa Valdelsa, sia Publicasa che gestisce il patrimonio ERP degli 11 comuni, sia Publiservizi che praticamente è una società di holding dei comuni per la gestione di partecipazioni in società che non svolgono attività né creditizia né finanziaria. Quindi, premesso che trattasi di società che svolgono tutte un'attività di interesse generale, l'esito della ricognizione periodica per tutte queste tre società è quello del mantenimento della partecipazione e di non dare praticamente di non attuare alcuna attività di razionalizzazione. Quindi con questa delibera noi innanzitutto approviamo le schede del dettaglio di tutte e tre le società che sono redatte secondo il modello del MEF. Perché vedete, prima ASEP, poi Publicasa, poi in ultima istanza Publiservizi, vedete che si fa la fotografia praticamente della società, indicando i numeri di dipendenti, i membri del CDA, dell'organo di revisione, i relativi compensi, poi praticamente anche il risultato del bilancio e prendendo atto dell'approvazione delle schede di dettaglio, si viene praticamente a deliberare di mantenere la partecipazione in oggetto e che non risulta necessario alcun atto di razionalizzazione. Il tutto è confortato anche dal parere del revisore. Quindi praticamente come si fa tutti gli anni, generalmente noi lo facciamo appunto nel mese di dicembre, all'ultimo consiglio comunale, si prende, questa è una presa di atto ed è un atto dovuto perché appunto ce lo impone la normativa vigente in materia di società partecipate. Io non avrei altro da aggiungere, ecco.
Bene, si apre la discussione. Chi chiede di parlare?
Posso?
Prego.
Sì, grazie Sindaco. No, io volevo fare soltanto una considerazione su ASEF, cioè che vedendo insomma dai bilanci praticamente dal 2015 che ha una perdita d'esercizio. Questa società praticamente è quella che ha in diritto reale d'uso dell'immobile di Piazza della Libertà, quindi della scuola dell'IRSO, e che svolge attività presso quella scuola. Io volevo sapere, ma i ricavi riportati, 3 milioni d'euro circa, sono prevalentemente derivati dall'attività della scuola dell'IRSO o gran parte penso che siano quelli? Un'altra riflessione è che dal 2015 la chiusura in perdita deriva senz'altro dal fatto di aver contratto un mutuo e essersi indebitata, diciamo, per la ristrutturazione di quell'immobile, penso. Ecco, se mi può dare dei chiarimenti, ecco, anche questo.
Allora, sulla perdita di esercizio è sicuramente da considerare il grande investimento che è stato fatto per la ristrutturazione dell'IRSO. Comunque poi il sindaco, anche se vuole, può darvi più dettaglio perché conosce meglio di me sicuramente la vicenda. Cioè, c'è l'impegno affinché questa situazione chiaramente venga trovata una soluzione nell'interesse di tutti. Chiaramente, come si spiegava anche in seno alla commissione che abbiamo avuto pochi giorni fa, il fatto che ci sia questo segno negativo all'esercizio del bilancio non ci impone, per gli obblighi di legge, di adottare una questione di razionalizzazione, essendo una società che svolge un'attività di interesse generale, che chiaramente la formazione di professionalità che possano essere messa a disposizione dell'assetto produttivo, commerciale, insomma, del nostro territorio è attività di tale lignaggio, ma di tale caratteristica. E questo chiaramente lo prevede la legge, c'è un apposito comma, appunto, e mi pare dell'articolo 20. Sui ricavi, non so se il sindaco che conosce meglio di me la situazione, sono sincera, può darvi qualche delucidazione maggiore. Quindi, sindaco, se vuole, cortesemente.
Qual era la domanda sui ricavi? Non ho sentito.
I ricavi, ho chiesto se erano quei ricavi 3 milioni d'euro circa, se prevalentemente derivavano dall'attività dell'IRSO.
No, non derivano dall'attività dell'IRSO, perché l'attività dell'IRSO, per come ha appena evidenziato l'assessore Chini, per l'ASEP, è una negatività nel bilancio, non è un elemento positivo. I ricavi sono legati alle attività istituzionali dell'agenzia, in particolare alla formazione, alla consulenza, questo tipo di attività. Per quanto riguarda l'IRSO, è da qualche anno che, diciamo, la gestione non produce utili sul bilancio di ASEP.
Sindaco, diamo atto che alle 18:57 è intervenuto, è arrivato Paolo Frese, consigliere Frese.
Bene.
Grazie, sindaco. Grazie.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Posso, Sindaco?
Prego, Francesco
sì.
Marzucchi.
Grazie, grazie. E nel fare la dichiarazione di voto che per il gruppo Democratici per Vinci, che è una dichiarazione di voto favorevole, è evidente che comunque sia anche il gruppo, no, si è interrogato sulla su questa sulla vicenda relativa ad ASEP, come ha messo in luce anche la consigliera Bindi. Non è che l'occhio casca sicuramente su quei numeri. Il fatto che comunque il comune partecipi ad una società che ha bilancio negativo, questo non significa che debba dismetterne la partecipazione. Poi potrà essere anche così, sappiamo benissimo però la storia di ASEP, quello per cui è nata, e come diceva bene l'assessore Chini, ha un'attività formativa che è importante, svolge un'attività istituzionale importante per tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa, quindi non soltanto per Vinci. Si è fatta carico nella sua attività anche della gestione appunto dell'IRSO e quindi anche dei relativi oneri, per cui sollevando anche comunque il Comune di Vinci, che è socio che ha partecipazione diretta nella società, da determinati oneri relativamente a quell'immobile, per cui insomma vanno valutate oggettivamente tutte le criticità, però ecco, di fatto è un'agenzia l'agenzia per lo sviluppo è un elemento fondamentale nella struttura del circondario dell'Empolese Valdezza. Per cui ecco, ripeto, il voto comunque è favorevole alla revisione, all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni.
Il gruppo si prende per Vinci e il voto è contrario.
Bene, quindi possiamo mettere voti.
E
punto numero 4, mi sembra.
Esatto.
Favorevoli?
Quindi dovrebbero essere 12 la maggioranza.
Contrari?
Contrari sono 3. Scipione.
Astenuti? Nessuno.
Approvato.
C'è l'immediata eseguibilità?
Sì, c'è l'immediata eseguibilità.
Quindi favorevoli?
Quindi 12 la maggioranza.
Contrari? Nessuno? No, scusate. Contrari 3.
Vista Scipioni. Bene.
Astenuti nessuno.
Nessuno. Stesso esito, grazie.
Bene. Passiamo al punto successivo, punto numero 5. Presa d'atto del prelevamento del fondo di riserva. La parola l'assessore Fresa.
Sì, grazie signor Sindaco, buonasera a tutti, ai colleghi. Allora, il punto numero 5 all'ordine del giorno è stato illustrato in commissione e appunto si tratta della presa d'atto del prelevamento del fondo di riserva che è avvenuto con delibera di giunta 237 del 15 di dicembre. I prelevamenti è stato uno, ma si suddividono su due capitoli. E il primo prelevamento è di 2.797,35 euro per quanto riguarda l'adeguamento, l'integrazione del canone idrico da versare a pubblici servizi, e per 4.000 euro invece, come ho detto in commissione, si riferisce all'adeguamento delle linee guida indicate dai vari DPCM per la mostra Leonardo della Pittura che ha luogo a Villa del Ferrale e per la sanificazione straordinaria di quei locali nel mese di novembre. Dopo questo prelievo totale di 6.797,35 centesimi, alla data attuale il fondo di riserva ammonta ancora a 40.440,92 centesimi, di cui 11.192,44 sono di quota libera e 29.248,48 per quota destinata alle spese non prevedibili.
Allora si apre la discussione. Chiede la parola.
Prendo la parola io, sindaco.
Prego, Maria Grazia.
Sì, senta, faccio solo la dichiarazione di voto, poi insomma non è che mi devo soffermare su queste due voci, l'abbiamo già parlato in commissione, quindi è stata esaustiva la cosa. Quindi noi come gruppo Scipione più Vinci votiamo contrario, come abbiamo sempre votato per i prelevamenti e per le poste di bilancio.
Fini.
Posso?
Prego.
Sì, grazie sindaco. E anch'io faccio la dichiarazione di voto che è favorevole, sottolineando il fatto che comunque a parte gli importi in questione, che, dipendentemente dal fatto che appunto il fondo di riserva serve appunto a questo, no? Quando ci sono appunto delle spese straordinarie, appunto l'amministrazione attinge dal fondo per le cifre che non sono state spese previsionate, quindi messe in previsione, no? In questo caso le spese sono in particolare quei quasi 3.000 euro che vanno a integrazione del servizio idrico. Sappiamo, no, che il servizio idrico, quello che non viene pagato in bolletta dagli utenti, che è l'ordinaria manutenzione, la straordinaria manutenzione ovviamente la paga chi ne usufruisce, quindi il comune in questo senso ha integrato appunto le opere che sono state fatte appunto dalla società, e quindi questo vuol dire che sono state fatte le opere in manutenzione, di straordinaria manutenzione per quanto riguarda le tubazioni, e ecco, vuol dire che semplicemente l'ente ha fatto il suo lavoro, la società gestrice del servizio ha fatto il suo lavoro. Per quanto riguarda i 4.000 euro invece ce l'ha spiegato appunto l'assessore Frese, l'adeguamento delle norme del Covid, un imposto che impongono poi le misure di sicurezza anti-Covid e poi la sanificazione dei locali, quindi, però al di là di questo insomma sottolinea soltanto il fatto che credo sia importante comunque sia questi prelevamenti, che durante questo anno anche particolarmente difficile non sono stati frequenti, non mi ricordo esattamente quanto se ne abbiamo votati poi in consiglio, però fatto sta che questo sottolinea il fatto che comunque l'amministrazione ha ben nella fase di previsione del bilancio ha ben messo in conto quelle che sarebbero state le spese che doveva effettuare, quindi di conseguenza il ricorso al fondo di riserva diventa diciamo così marginale. E quindi al di là di questa notazione appunto il voto è favorevole da parte del gruppo Democratici per Vinci.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, le dichiarazioni di voto le do per fatte, perché sono già state evidenziate dai due interventi precedenti. Quindi passiamo al voto. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Favorevoli?
Quindi favorevoli 12 la maggioranza.
Contrari?
Contrari sono 3 Scipioni.
Sì, 3.
Esatto.
Astenuti? C'è l'immediata eseguibilità?
Sì.
Quindi immediata eseguibilità, favorevoli?
Quindi sono 12 la maggioranza.
Contrari?
3, lista Scipioni.
Astenuti? Nessuno.
Nessuno. Stesso esito, approvata.
Punto numero 6 all'ordine del giorno. Presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020. La parola all'assessore Fresco.
Bene, grazie Sindaco. Allora, punto numero 6 all'ordine del giorno di questa seduta. Abbiamo appunto la presa d'atto del piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio di gestione dei rifiuti. Come ho esposto in commissione, si tratta appunto di un atto dovuto. Questo atto con la finanziaria, la legge di bilancio del 2014 prevedeva appunto l'individuazione della tariffa che doveva per questo a remunerazione di questo servizio, che doveva coprire non soltanto i costi di esercizio e di investimento, ma bensì anche remunerare i capitali investiti. Con la legge di bilancio del 2018 questa tariffazione viene controllata dall'ARERA, dall'autorità di regolazione per l'energia delle reti e ambiente. L'ARERA ha un modello, come ho detto in commissione, è un modello tariffario, un modello diciamo di tariffazione su cui si devono adeguare i vari gestori, e nel nostro caso il Comune di Vinci fa parte del lato Toscana Centro, e la gestione del servizio integrato dei rifiuti è dal 2017 è stato demandato ad Alea SPA, che è una società che ha incorporato le 4 società che gestivano il servizio di rifiuti per le 4 aree che compongono l'ATO Toscana Centro, e quindi dal 2017 il concessionario Alea per 20 anni. Quindi è obbligo per quanto riguarda da parte del concessionario appunto di riepilogare quelle che sono le varie spese, le varie costi, che sono costi fissi e costi variabili, e è allegato alla delibera, come ho detto in commissione, c'è cioè appunto in appendice 1, c'è cioè la versione del modello tariffario dei rifiuti. Questo modello dà due indicazioni: il totale dei costi relativi alla parte variabile e dei costi relativi alla parte fissa. Come ho detto, questi due totali sommati danno una somma di 2.969.244. A questi si tolgono gli 8.701 euro che sono le detrazioni di cui al comma 1 della determina 2 della RERA, dove appunto viene indicato che possono essere detratti i contributi che dà il MIR, cioè il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, che viene dato quindi a comuni per quanto riguarda i rifiuti prodotti dai presidi scolastici. E all'interno di queste detrazioni, oltre al contributo del MIR, ci sono anche l'attività di recupero dall'evasione che viene fatta dagli uffici, e le procedure di sanzione nei confronti di chi appunto abbandona il rifiuto. Detratto questi 8.701 euro, abbiamo un totale del piano economico finanziario di 2.960.543. Se vedete all'interno della delibera è previsto due opzioni. La prima è quella che il decreto Cura Italia, decreto legge Cura Italia, che era di marzo di questo anno 2020, che poi è stato convertito in legge, prevedeva la possibilità per i comuni di adottare le tariffe adottate nel 2019 anche per l'esercizio del 2020. e questa adozione è stata fatta da questo consiglio comunale nella seduta del 16 di luglio. In più, vi è l'altra possibilità che vi vado adesso a illustrare, e cioè il piano finanziario del 2019, dove appunto fa riferimento le tariffe del 2019, si concludeva con un importo di 2.862.369 euro. Quindi, in confronto con il piano economico-finanziario del 2020 per eseguire il servizio, che se, come vi ripeto, che è di 2.960.543, c'è un differenziale di 98.173 euro. Questo differenziale dovrebbe essere recuperato tramite tariffa, tramite bolletta, appunto con il conguaglio del 2020. E come vi spiegai nell'occasione della seduta del Consiglio Comunale del 16 di luglio, se vi ricordate che vi erano tre rate per quanto riguardava gli acconti per le tariffe del 2020, e poi il conguaglio avveniva nel 2021 nella prima occasione utile, e cioè nella prima tariffazione 2021. Bene, c'era la possibilità per le amministrazioni comunali di optare per non recuperare immediatamente questo differenziale nell'anno successivo, ma era possibile suddividerlo in quote costanti per i successivi 3 anni, e questo è stato deciso dall'amministrazione comunale. Quindi questo differenziale di 98.173 verrà suddiviso sui piani economici finanziari del 2021, 2022 e 2023. Queste erano le opzioni che aveva l'amministrazione comunale, e come vi ho spiegato anche in commissione a chi era presente, è stato scelto di optare per queste due opzioni: la prima per la scelta delle tariffe del 2020, perché in un anno così particolare ci era sembrato necessario semplificare le cose, e quindi adottare le tariffe che erano nel 2019, fino a quando non avevamo la disponibilità del piano economico-finanziario del 2020. Vi ricordo anche che nell'occasione della seduta del 16 di luglio approvammo anche le detrazioni che questa amministrazione comunale ha concesso alle attività produttive per il periodo del lockdown. Infatti, se vi ricordate bene, è stato concesso un 25% di deduzione della quota variabile per riconoscere a quelle attività che sono state chiuse nel periodo dal 6 di marzo al 14 di maggio, appunto. Quindi, non potendo usufruire del servizio di gestione dei rifiuti, gli abbiamo concesso sulla parte variabile questa detrazione del 25%. Questa detrazione è andata cioè, ammonta a 90.000 euro. Quindi l'amministrazione comunale, anche in quell'occasione, ha dato un segno di vicinanza all'attività produttiva, cercando di sollevarle dall'incombenza di un pagamento di un servizio che in quel momento non era stato ottenuto. Finisco l'illustrazione perché non voglio tediarvi ancora, aspetto le vostre domande nel caso ce ne siano, indicandovi che allegata alla delibera c'è anche la dichiarazione da parte dell'amministratore delegato di Alia, che è la dottoressa Alessia Scappini, che indica appunto la veridicità dei dati che sono stati inseriti all'interno del modello di tariffazione dei rifiuti, e anche il parere del revisore dei conti, che dà un parere favorevole a quello che è il piano economico-finanziario per il Comune di Vinci. Mi fermo aspettando eventuali domande.
Ti do la parola, se possibile. Posso?
Prego.
Posso, sindaco?
Prego, prego.
Ah. Con quello che andiamo, diciamo, a deliberare in questo consiglio, praticamente, i cittadini si troveranno un aumento della tariffa nel 2021, che io, se non ho male calcolato, intorno al 4,50% circa, all'ingrosso. Quindi una tariffa minima di 100 euro, ma minima proprio per popolare, va a pagare 4,50 euro. Non sono tante, ma in un momento così preoccupante, diciamo, 4,50 di qua, 4,50 di là, è sempre un importo importante. Tutto questo chiaro perché Alia i conti li deve far sempre tornare. Lei tutto quello che spende lo ripercuote, diciamo, sui comuni e quindi sull'utente finale, non sui comuni, sull'utente finale a quel punto. Questo è dovuto anche al fatto che Alia e la Regione Toscana non hanno mai fatto investimenti chiaramente non hanno mai fatto investimenti sul il riciclo, l'efficientamento di piani di smaltimento dei rifiuti e anche per la non presenza da parte di ATO Toscana Centro di zone di smaltimento, oppure non efficienti o sature, diciamo. Infatti, come ci spiegava l'assessore Fese, gran parte dei costi sono stati più sostenuti perché si sono dovuti rivolgere a Peccioli, alla discarica di Peccioli, mi sembra di ricordare. Questo però, insomma, i cittadini sono sempre quelli che alla fine devono pagare il conto per le mancate scelte o le sbagliate scelte fatte da altri. Io penso che il comune di Vinci, a tutela proprio dei cittadini, non doveva votare a favore del PEF 2020, visto il momento drammatico per l'economia e per tutta la cittadinanza. Faccio anche una riflessione che è anche personale, che l'ho detta anche in commissione, no? E nel 2020 praticamente purtroppo gran parte delle attività sono state chiuse, sia attività di ristorazione, insomma gran parte, specialmente nel primo lockdown è stato quasi tutto chiuso. Non ci sono stati mercati settimanali, non ci sono state manifestazioni che producono rifiuti e che Alia è un servizio che effettua per conto del comune. Ecco, quindi non essendoci stato tutto questo, penso che i rifiuti che sono stati prodotti siano stati minori e penso anche che la manodopera impegnata sia stata minore rispetto all'anno precedente, perché non avendo i mercati, non avendo le manifestazioni, ecco, credo che anche la manodopera sia stata minore. È una riflessione che faccio, che ho fatto anche in commissione, che ora è. Quindi mi sembra strano come i costi possono lievitare invece che diminuire. L'assessore mi ha detto che hanno fatto anche degli investimenti in macchinari, insomma, automezzi, eccetera. Forse il motivo sarà quello. Io questo non sono riuscita, ho guardato un po' alla meglio tutto l'allegato, che è di difficile comprensione, forse bisogna essere del settore per capirlo. Non ho trovato tracce, però ecco, non posso dire se è giusto o meno quello che ha detto, quindi non entro in merito. Tutto questo è quello che, diciamo, mi sentivo di dire come personalmente e come gruppo. Il nostro voto è contrario.
Posso?
Sindaco, posso intervenire?
Chi chiede la parola? C'era Marzocchini, non lo so chi. Brandi, vai.
Prego. Allora, posso? Grazie. No, ora qualcosa giustamente che diciamo volevo dire anch'io, l'ha già detto la consigliera Bindi, quindi non mi voglio ripetere su tante cose. Però questo aumento, la prima parola, è inammissibile, è inaccettabile, perché veramente in un momento come questo, anziché sarebbe già stato tanto rimanere con quello che i cittadini pagavano fino ad ora, che era già esoso, perché io fa un passo indietro, no? Allora, nel 2012, quando è iniziato il servizio porta a porta, allora si doveva risparmiare il 30%. Le prime bollette erano già superiori a quelle dell'anno precedente. Questo 30% ancora si deve vedere, giusto? Allora, poi nel 2017 Pubblico Ambiente, come ha detto anche il sindaco, è passato ad Alia e comunque non hanno avuto più voce in capitolo. Quindi, poi, un'altra cosa volevo dire. Sui fogli allegati alle bollette c'era scritto che per esempio gli uffici venivano adeguati alle tariffe delle banche, quindi avrebbero dovuto pagare meno, e questo non risulta perché hanno pagato, ma hanno detto, la stessa cifra che ha degli uffici. Quindi anche questa è una cosa da controllare. Per esempio, non so, ecco, se volete prendere nota, e poi i 4,50 è una cosa allucinante, perché c'è gente che non ha più lavoro, c'è gente che è stata ferma, come diceva anche la consigliera Bindi, i ristoranti, i mercati, le fiere, le mostre, ma tutte queste spese non l'hanno avute, Alia non l'ha avute, non ha tenuto le persone a lavorare, a portare via rifiuti dove non c'erano. Quindi minimo si doveva pagare la metà quest'anno, anziché il 4,50%. Poi voglio dire una cosa, e queste bollette chi non le paga, a chi vanno? Chi è che le paga? Il cittadino onesto? Il cittadino fesso? Mi perdoni. A questo punto qualcuno le paga. È una cosa, guardate, io veramente, i rifiuti, poi ci si meraviglia se la gente butta i sacchetti nei campi, cioè perché non si va incontro ai cittadini? Si pretende solo che il cittadino faccia quello che gli viene comandato, senza avere voce in capitolo, senza che si possa difendere, perché tutto è già stabilito, a parte, oltre a questa, anche in altre cose, ma ora si sta affrontando questa situazione. Cioè, è una cosa veramente fuori del normale. Io non credo che venga accettato da parte di tutti i centrodestra, anche a livelli superiori, questa cosa non è stata digerita. Quindi per poi ognuno giustamente lo vede nel suo comune, e non mi sembra che il comune di Vinci, i cittadini del comune di Vinci siano tanto allegri, insomma, né come lavoro né come possibilità di spendere oltre a quello che già danno. Ecco, io con questo ho finito, grazie.
Posso?
Sì. Se il capogruppo fa la dichiarazione di voto, vorrei prima che la facesse rispondere alle due interventi.
Allora, faccio l'intervento, ma giustamente, prego, Assessore.
No, volevo soltanto fare un breve intervento per precisare alcune cose. Forse non sono stato chiarissimo e questo mi dispiace. In prima parte volevo ricordare che questa amministrazione, per quanto può fare, è intervenuta, perché come ho sottolineato sono state messe in bilancio risorse per 90.000 euro che sono andate al ristoro delle bollette, delle tariffe, delle aziende che sono state chiuse non per loro scelta ma per adempimento di quanto gli veniva chiesto dai vari decreti ministeriali. Quindi i 90.000 euro altri comuni, la consigliera Landi scuote il capo, però queste sono le possibilità che ha l'amministrazione. Io so di altre amministrazioni.
Perdonate.
Io so di altre amministrazioni che non hanno fatto questa scelta. Quindi io dico, quello che è possibile fare, noi abbiamo provato a farlo anche per dare perché nessuno ci obbligava a farlo. Quindi noi l'abbiamo fatto, come ho detto anche in commissione, l'ho detto anche qui in consiglio comunale, questa scelta è stata ha avuto necessità di avere una copertura per 90.000 euro. Quindi per 85.000 euro per quanto riguarda le attività che sono state chiuse nel periodo del primo lockdown e per 5.000 euro per quelle sono state invece le chiusure degli ambulanti per i mercati non hanno potuto effettuare. La seconda precisazione che volevo fare è che purtroppo è una deformazione professionale, è sempre un aumento, ma l'aumento è del 3,30%, quindi non è del 4,5%. Terza e ultima precisazione che voglio fare, e poi mi chiedo davvero, non sono per niente contento di questo piano economico finanziario, però come vi ho detto all'inizio, questa è una presa d'atto, perché il Comune di Vinci non può intervenire per modificarlo. Vi consiglierei di raffrontarvi con amici che magari avete a Firenze oppure che avete in zone diverse dal lato Toscana e chiedeteli quanto pagano loro per una gestione dei rifiuti. Molto probabilmente rimarrete stupiti. Questo non perché non voglio dire che da noi costa di meno. Da noi, come ho detto in commissione, fino a quando la discarica di Montespertoli era aperta, l'Unione dei Comuni poteva gestire quella discarica e quindi portare lì i rifiuti, i cittadini e residenti negli 11 comuni dell'Unione delle Imprese Valdelsa avevano una tariffa più bassa rispetto al resto dell'ASO Toscana e più bassa rispetto agli altri ASO. Quindi, prima di dire che è inaccettabile, io vorrei che le persone si informassero su quelli che sono i dati economici e faccio un raffronto semplicemente su quelle che sono la nostra regione. Se poi volete andare a raffrontarvi con regione del Nord Italia, molto probabilmente vi convincerete che abitare nella nostra regione è meglio che in altri posti. Perché a volte, come si dice, mi dispiace dirlo, ma è più facile vedere la pagliuzza negli occhi degli altri invece della trave che uno ha nel suo. Vi ringrazio.
Posso intervenire? Posso, sindaco?
Marzocchini.
Grazie, sindaco. E mi riallaccio al ragionamento che faceva ora l'assessore Frese per fare questa considerazione. Ora, pagare generalmente, va bene? Allora, pagare imposte, tasse, bollette non fa mai piacere a nessuno, perché non mi ha sentito nessuno dire quanto sono contento di pagare la bolletta dell'Enel, della luce, dei rifiuti, dell'acqua, del gas. Bene, sono cose che vanno pagate perché sono servizi che ci vengono resi, per cui si paga le imposte, per cui si paga il servizio. Bene, e questo vale sui rifiuti. Ok, quindi il fatto che si dica che sia inaccettabile fare queste cose perché il comune non ha più voce in capitolo. Allora, il mondo si è evoluto. Eravamo arrivati a un punto in cui noi facevamo, quando era 100 anni fa ormai, e io sono contento che appartenga alla preistoria, quando si buttava tutto nello stesso sacchetto, si prendeva e si buttava nella discarica di Monte Spertoli, va bene? A quella maniera, e io lo ricordo a me per ricordarlo un po' anche a tutti, bene, non si sarebbe potuto andare, non si sarebbe arrivati fino a oggi. A questo punto i rifiuti dalla discarica di Monte Spertoli, se si continuava con quel tipo di mentalità per cui si butta tutto in un sacchetto e si mette sottoterra, a quest'ora i rifiuti arrivavano fino a casa nostra direttamente e non si sarebbe stati tanto contenti. Bene, per cui se si è cambiato un sistema generale in tutti i paesi, ma anche in tutto il mondo, di gestione dei rifiuti, è perché il problema dei rifiuti è un problema grosso. Questo non è il problema di Vinci, di Comune di Vinci, né il problema dell'Empolese Valdelsa, è un problema che è mondiale. Siamo sommersi da quello che produciamo. Allora, il problema è molto più generale, vuol dire che bisogna produrre meglio a livello di imballaggi, bisogna produrre meglio, incentivare le società che fanno imballaggi che possono essere riciclati, significa avere comportamenti virtuosi, poi, tra l'altro, tante cose, comportamenti virtuosi anche noi cittadini, perché è inutile poi lamentarsi che si paga, quando poi la prima occasione utile per non avere magari che ne so, lo svuotamento in più del grigio, dell'organico, si prende il cestino e si va a buttare sui viali Togliatti, perché c'è gente che fa anche queste cose, o perché siccome non si può pagare le imposte sul contratto d'affitto e si preferisce prenderle a nero, si prende gli studenti, si mettono in casa e non gli si fa fare ovviamente l'allacciamento a rifiuti, perché se il contratto è a nero non si può fare l'allacciamento a rifiuti, e questi che fanno? Prendono e li vanno a mettere in il cestino davanti al Bar Gabbiano. Allora io dico, cioè, nel senso, mettiamoci in pace anche con noi stessi prima di fare certi interventi e di dire certe cose, va bene? Perché è giusto anche la critica politica, la cosa l'accetto quando è costruttiva, non quando si deve dare soltanto così, mettere le parole così per aria. Che il servizio sia caro è indubbio, cioè nessuno ci ha mai detto e nessuno credo abbia mai detto che con il servizio porta a porta le cose sarebbe, perché è chiaro che se io ti vengo a prendere la spazzatura in casa, per forza fa un servizio più chiaro, perché più caro, perché mi ci vogliono più mezzi, perché quello che io ho il risparmio ce l'ho nel lungo periodo, nel lungo termine, a livello di qualità anche della vita. Allora, il grosso problema, secondo me, secondo il gruppo di Partito Democratico, cioè dei Democratici per Vinci, bene, e che il grosso problema, che è un problema politico, è quello che ha posto l'assessore chiaramente in commissione, è che che è il problema del lato Toscana Centro, è che non chiudiamo il ciclo dei rifiuti. E questo lo dico a malincuore perché sono un membro del Partito Democratico, è un problema sul quale più volte ci siamo imbattuti e le sappiamo benissimo dai giornali, dalle cose, come sono finite le cose dell'inceneritore, il famoso inceneritore di Case Passerini. Siamo consapevoli che ci sono dei problemi molto molto più grossi che vanno al di là di quello che noi facciamo qui in Consiglio Comunale a Vinci. Quello che possiamo dire è che sicuramente è porre il problema politico. Cioè bisogna chiuderlo questo ciclo dei rifiuti, perché come ci diceva l'assessore, se noi si fa tutta la raccolta differenziata e come si legge dalla relazione accompagnatoria, il comune di Vinci è all'86%. Cioè il comune di Firenze, che sono dei sudici in confronto a noi, sono al 51%. Perché loro continuano a buttare tutto nei cassonetti e sono fuori, perché loro di porta a porta non ce l'hanno soltanto nel centro storico, dove hanno poi messo le cose interrate per non farle vedere. Hanno altre particolarità, io non voglio stare a dire, però in confronto a noi si fa una raccolta che è il 30%, differenziata il 30% superiore a quella che fanno loro. Ma perché ce lo vengano a prendere a casa? E perché siamo virtuosi in questo senso. Quindi bisogna essere consapevoli anche degli sforzi che facciamo. C'è un aumento in bolletta per questo e questo ovviamente ce ne dispiace, però io non voglio e non accetto che si passi e qui siamo a votare un aumento in bolletta per i cittadini, perché questo non l'accetto, perché l'ha detto benissimo l'assessore che ci sono stati, quello che ha potuto fare il comune di Vinci in questo e l'ha fatto facendo pagare la parte variabile nell'anno 2020 alle aziende che in questo momento erano chiuse, erano ferme. È chiaro che i soldi non li può regalare a nessuno il comune, perché se lo si potesse fare, e non credo che mai ci sarà una legge che permetterà questo, però ipoteticamente se si potesse fare lo si farebbe, perché se sono soldi dei contribuenti li si restituiscono. Bene, quello che si è potuto fare è cercare di alleggerirli in una fase in cui sarebbe stato ulteriormente pesante per loro sostenere anche quelle spese. È certo che poi questi soldi poi l'Alia te li richiede, dice, ma non me l'ha dati nel 2020, nel 2021 o nel 2022 o nel 2023, come peraltro si va a votare ora in questa delibera, me li devi ridare. Quindi l'unica cosa che può fare il Comune di Vinci è avvalerci del decreto Cura Italia, che ci dice questi soldi, questo differenziale, spalmiamolo su 3 anni invece che su un anno solo, per tenere le bollette comunque contenute. Quindi gli sforzi che il Comune su questo, che si sia qui a votare, che oggi con il voto favorevole dei Democratici per Vinci si stia votando l'aumento delle bollette dei cittadini del Comune di Vinci, questa è una cosa che io non ve la fa passare, ma neanche se mi pagate, perché questa è una cosa allucinante. E poi vi dico, siamo virtuosi come comune, vediamo però che ci sono altri comuni che non fanno altrettanto, allora impegniamoci anche come consiglieri comunali in una battaglia in questo senso, perché tutti i comuni limitrofi che fanno parte del lato, perché qui si va da Cutigliano fino a Vinci, da Betone, quindi dall'A alla V, cioè tutto l'elenco alfabetico dei comuni che fanno parte del lato Toscana-Aceto. E ci sono dei comuni che probabilmente non fanno il loro dovere e sono più indietro. Poi c'è anche un'altra cosa, e questo ritorno a quello che dicevo prima e che la sottolinea e concludo: se si vede il servizio che ha richiesto il comune di Vinci rispetto ad altri comuni, il servizio di oltre allo spacciamento e al servizio di tiro porta a porta, si chiede, dice, di includere lo svuotamento di cestini di alcune aree verdi precedentemente non gestite dalla cooperativa. Ma questo servizio lo deve fare gratis Alia, no che non ce lo fa gratis, perché se gli dici di svuotarmi anche cestini comunali, ma perché? Ritorna a quello che dicevo prima, perché sono pieni della gente furbetta che va lì e ce lo lascia. Quel lasciarlo lì va a carico di tutti i cittadini. Per cui allora cerchiamo di essere primi noi a metterci in pace un attimino il cervello, le nostre idee o la nostra coscienza, e quando si vede fare queste cose gli si deve dire o bellino no, perché con questo coso poi lo paga anch'io. Per cui o tu te lo porti a casa e tu te lo fai svuotare, tu pagherai più te nella bolletta tua, perché se tu paghi uno spostamento in più, o se invece non tu ti sei, per qualsiasi strana ragione, non tu hai neanche il servizio perché non tu l'hai richiesto, allora tu te li mangi, scusate, però ora quando è troppo, per cui il voto è favorevole del gruppo Democratici per Vinci.
Posso intervenire, sindaco? Allora, intanto... Sì, grazie. Allora, intanto il consigliere Marzocchini ha detto che il servizio porta a porta ovviamente costa di più perché c'è diciamo un impiegamento di personale in più, no? Però come mai nel 2012, io ritorno a quella all'inizio di tutta questa storia, che venne detto che a fare il servizio porta a porta, diciamo nei vari, dividendo tutti i rifiuti, praticamente si avrebbe avuto uno sconto del 30%. Allora, qui allora non ci si trova tanto d'accordo. Sicuramente è per invogliare le persone a dividere i rifiuti, però è una cosa non vera, perché oggi se ne dice una, nel 2012.
Non leggo perché lo sconto del 30%, gli utenti, i cittadini ce l'hanno, basta che facciano per bene la raccolta differenziata. Quindi lo sconto del 30% è giuridico. È uno sconto che tutti i cittadini ne usufruiscono, ok? Quindi però quello che si disse nel 2012 si è verificato, cioè che tutti i cittadini, se fanno per bene la raccolta differenziata, hanno un abbassamento, non solo i cittadini ma anche le imprese hanno un abbattimento del 30%.
Sindaco, abbia pazienza. Allora, io mi riferivo almeno 30%. Io so che sì, se uno fa i vari svuotamenti ai 30%, perché lo facciamo tutti, no? No, io mi riferivo proprio alla partenza, all'inizio, nell'anno 2012, che uno in fondo anche col 30% di sconto si ritrovò a pagare la cifra che pagava prima. Quindi è stato un bluff all'inizio, no? Lasciamo fare. No, siccome ora mi diceva Marzocchini che ovviamente passare a raccogliere i rifiuti porta a porta c'erano delle spese superiori e quindi non mi tornava questo discorso. Ecco. Poi un'altra cosa, e io volevo chiarire che io non ho detto che non si devono pagare le tasse. Il cittadino deve pagare le tasse se pretende i servizi, però si ritorna a dire non possano essere esose, altrimenti ci si ritrova nel regno delle 3F, feste, farina e forca, nel senso che i cittadini vengono strozzati, perché veramente ora nelle famiglie ci sono grandi difficoltà e in questo momento aumentare anche una sciocchezza fa tutto, conta. Capito? Quindi ecco, cioè, a me mi è sembrato il momento meno adatto, addirittura retrattiva anche la cosa, cioè pagare il 2020 anche se viene dilazionato, ma è sempre un pagamento che il cittadino deve fare. Allora io dico questo, ma Alia, no, può dare un'occhiata a pagare...
Perché dice retrattiva? Abbi pazienza. Non, cioè, io questo bisogna che tu lo corregga. Il 16 di luglio tu eri presente quando è stato votato
Fai finire Manuela e poi intervieni. Prego Manuela, finisci.
Comunque dicevo, si paga nel 2021, però è del 2020, quindi è retrattiva in un certo modo, perché viene pagata dopo, quando i cittadini ancora non sapevano quanto avrebbero dovuto pagare nel 2021. Ecco, quindi per me è retrattiva. Poi un'altra cosa volevo dire, dunque. Ora mi ci sono un attimino persa, scusate, appunto dicevo che le tasse giustamente devono essere pagate, ma devono essere anche giuste. E poi ecco, dicevo questo, Alia può dare un'occhiata, detto in parole povere, a vedere di risparmiare in maniera diversa, che so, magari in alto loco vedere un attimo gli stipendi di queste persone se possano essere un attimino abbassati, visto che sta aumenta il pagamento dei cittadini. Ecco, cioè io non ho potuto controllare questi documenti perché sono arrivati un giorno e mezzo fa. Il documento giusto, quello definitivo, è arrivato un giorno e mezzo fa, il 28 dicembre all'una e mezzo. Quindi come si fa a leggere, a controllare un centinaio di pagine e vedere e capire per quale motivo ci viene chiesto di votare una cosa del genere? Capito? Ecco, tutto qua. Quindi secondo me invece... cioè qui dovrebbero diminuire i costi, capito? Quindi chiediamo di migliorare i servizi e diminuire i costi. So che è difficile, è la vita difficile di tutti i cittadini.
Però ce l'hanno data. Ecco. Migliorare il servizio e diminuire i costi, ci vuole la bacchetta magica, ma purtroppo non ci hanno dotato di questo strumento.
A pagare le bollette che deve pagare tutti i mesi, quindi ci vuole la bacchetta magica. Mi creda?
Com'è?
Ho finito, grazie.
Non so se voleva replicare l'assessore Prese, voglio evidenziare un fatto che prima ho sentito, cioè che è sbagliato pensare che nell'anno che abbiamo vissuto, nell'anno diciamo dell'emergenza sanitaria, si siano effettuati dei risparmi ci siano state delle riduzioni del volume dei rifiuti. Questo non è avvenuto. Non è avvenuto per una ragione molto semplice, perché in delle zone, forse in delle zone industriali, si è prodotto meno rifiuti, però sono incrementati in maniera esponenziale i rifiuti di tipo domestico, in particolare nei giorni della chiusura, dell'impossibilità a muoversi, del lockdown. Quindi complessivamente non c'è stata una diminuzione del volume dei rifiuti prodotto, e questo non ha determinato anche una diminuzione dei rifiuti da smaltire, quindi dei costi. Okay? Quindi chi racconta questo lo dice senza cognizione di causa, cioè nel senso che questa è una situazione che non si è verificata. L'altra cosa che voglio evidenziare è che nel 2020 i cittadini del comune di Vinci, come tutti i cittadini del lato Toscana Centro, non pagano un euro di più rispetto a quanto hanno pagato nel 2019. L'incremento di costo che c'è sul piano finanziario è spalmato su più anni ed è dovuto a un deficit di carattere impiantistico. Quindi è un problema strutturale che va affrontato e che di cui tutti noi siamo coscienti. Quindi, infine voglio evidenziare che l'amministrazione comunale ha finanziato con risorse proprie, quindi con risorse del bilancio, uno sgravio, un alleggerimento, diciamo più corretto, del costo della tassa sui rifiuti per tutte le utenze non domestiche.
Le tariffe degli uffici e l'adeguamento alle banche, alle tariffe delle banche, insomma, mi sapete dire qualcosa?
Posso rispondere.
Posso dire qualcosa? Posso dire una cosa su questo?
Aspetta, prima Paolo Frese e poi dopo Fra Mazzottini. No, poi... Prego.
Allora, rispondo velocemente alle tre domande e affermazioni che ha fatto la consigliera Lanni. La tariffa non è retrattiva perché, come è stato detto il 16 di luglio e come è sempre stato fatto, durante l'anno in corso si paga l'acconto della tariffa. Nell'anno successivo, nella prima occasione utile, si paga il conguaglio. Quindi non è retrattiva, perché retrattiva significa che cambiano le carte in tavola del gioco e quindi si va a differenziare l'importo. Le tariffe sono state indicate che nel 2020 sono uguali al 2019 e il 16 di luglio la consigliera Landi era presente in consiglio comunale e ha votato due punti all'ordine del giorno. Uno era la rateizzazione della tariffa della Tari e il secondo punto era le detrazioni concesse dall'amministrazione comunale alle attività produttive. Quindi non mi può venire a dire che queste cose non erano a sua conoscenza. Secondo punto, voglio precisare che il 28 di dicembre è arrivato il parere del revisore contabile, ma la documentazione è stata inviata il 23 dicembre a tutti e la consigliera Landi è nei destinatari perché io vedo la mail, e come sottoscritto si è letto 100 pagine della delibera con le due relazioni prima di Natale, forse era il caso che l'avesse fatto anche lei prima di fare certe affermazioni. Terzo punto, prima di dire ho sentito dire, bisogna informarsi, le banche pagano un coefficiente variabile che è il doppio rispetto agli uffici. Quindi io non riesco a capire come si possono fare delle affermazioni in una seduta che è registrata da parte di un consigliere. Io vorrei controbattere delle affermazioni che abbiamo per principi diversi, ma che siano vere, non che siano per sentito dire. Lei mi porta un documento dove c'è scritto che gli uffici pagano meno o di più o uguale alle banche, e io posso condividere con lei che è un'informazione corretta. Siccome il sottoscritto le vede i coefficienti, che sono diversi per categoria merceologica, le banche hanno un coefficiente insieme alle assicurazioni nettamente superiore rispetto al resto degli uffici.
Posso dire una cosa? Non sono andata io a cercare agli uffici a domandare e intendere.
Manuela, non si finisce più. Ti ho fatto parlare già due o tre volte, ora basta.
Devo chiarire questo perché non me lo sono inventato. Siccome ha detto che vuole vedere dei documenti, ok. Avevano degli uffici. Ecco, non sono andata io a cercarvi, sono venuta a cercare me e queste persone. Io lo voglio chiarire, altrimenti...
Prego Marzocchini e poi va.
Soltanto su questa cosa, perché mi è capitata il mese scorso, quando è arrivato il saldo all'ufficio, la tariffa è cambiata perché gli uffici, almeno per gli studi legali, insomma, sono stati inseriti in una fascia diversa, per cui a me mi è arrivato due saldi, uno positivo e uno negativo, cioè col segno meno davanti. Peraltro quello che segno meno fortunatamente era di più di quello che segno positivo, per cui sono andato praticamente anche a credito. Lì per lì non avevo capito quello che era successo, ma semplicemente perché non avevo neanche letto la lettera accompagnatoria, e in fondo c'era scritto che, avendo cambiato categoria agli studi, agli uffici studi legali, hanno rideterminato la tariffa, e quindi c'era
agli studi professionali hanno fatto una categoria apposita. E differenziale, e quindi pagano una aliquota variabile inferiore rispetto agli uffici che hanno come categoria ATECO, banche e assicurazioni, che invece le pagano.
Infatti è cambiato proprio quello. Ora mi sembra siamo in A10 sostanzialmente, non so se era uguale a quella degli studi notarili o non ho capito. Comunque, fatto sta che è una cosa che indubbiamente fa piacere, perché era una revisione che, da un certo punto di vista, uno dice: ma insomma, noi si produce sostanzialmente solo esclusivamente carta, perché si produce solo carta, perché non abbiamo né organico né indifferenziato, no. E la plastica, perché comunque sia le bottiglie d'acqua, se uno beve in ufficio queste cose, io prendo un caffè da portare via, come è successo ora durante il lockdown. Quindi questa è una cosa che, per cui io per me, quanto riguarda l'attività professionale, ho sicuramente avuto un beneficio da questa revisione, soltanto per questo.
Io posso fare una replica l'assessore Frese?
Prego.
No, era soltanto sulla percentuale. Cioè, io dico, la percentuale l'ho calcolata, diciamo, sulla variazione, che ci sarà un aumento per il 2021 più quelli diluiti nei tre anni, quello del 2020 diluito nei tre anni. Quindi so se il calcolo che ha fatto Frese è uguale al mio, ecco, questo. È per quello che il risultato forse è diverso. Poi un'altra cosa che volevo dire a Marzocchini, cioè mi sembra che i cittadini di Vinci non si comportano male, perché avendo una raccolta differenziata all'86%, visto le tabelle, siamo quelli fra quelli migliori, diciamo. Quindi non ci abbiamo niente da dirgli ai cittadini, sembra che si stanno comportando bene. Tutto questo. Grazie. Non è vero.
Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Le do per fatte oppure ci sono interventi?
L'avevamo già fatto. Sì.
Bene.
Contrario, allora avevamo già detto.
Mettiamo ai voti il punto numero 6. Favorevoli?
Quindi 12 la maggioranza.
Contrari?
3 liste studioni.
Astenuti?
Nessuno. Approvata. C'è l'immediata
esecuzione? No, è una presa d'atto.
No, mi pare ci sia. Mi pare ci sia, eh. Vediamo, scusate un attimo. Aspetta. No, no, c'è.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
Quindi 12 la maggioranza.
Contrari?
3 lista Scipioni.
Astenuti?
Nessuno, stesso esito.
Bene. Allora, c'è l'ultimo punto, quello l'interrogazione della consigliera Paola Morini, che non so se è arrivata.
No. Non la vedo, non c'è.
A dir la verità era entrata per qualche secondo, però è uscita.
Sì, forse è vero, l'ho vista anch'io, era entrata, ma ora è uscita. Forse ha dei problemi di collegamento.
Non so se la vuole. Non lo so, chiedo agli altri consiglieri del gruppo della Morini se cosa devo fare.
Il testo l'avete, io non ce l'ho sotto mano.
No, allora mi ha scritto e ha difficoltà a collegarsi perché è in auto e non ce la fa a collegarsi. Però gli ho chiesto se
qualcuno vuole illustrare al posto della Morini l'interrogazione o altrimenti rimandiamo.
Praticamente, ora io non ho l'interrogazione sotto mano, però ovviamente vorrà sapere i lavori quando verranno fatti sulla barriera protettiva.
Se volete, leggo io l'interrogazione.
Allora, io chiedo, dato manca anche il capogruppo, non lo so chi è il capogruppo, chi fa le veci. Se voi mi dite di andare avanti, si dà per letta l'interrogazione e l'assessore Vignozzi dà la risposta. Altrimenti possiamo benissimo rimandare al prossimo Consiglio Comunale.
Che ne pensi?
Stavo guardando i messaggi di Paola e penso di rimandarla al prossimo Consiglio perché mi sembra lei che sia più contenta così, ecco, di poterla...
Va bene. Ok, allora abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno. Quindi il consiglio comunale si chiude qui. Questo è l'ultimo consiglio comunale dell'anno, quindi approfitto per inviare a tutti voi i miei migliori auguri per un sereno nuovo anno, perché penso sia necessario e opportuno per un anno sereno. L'anno difficile e complicato che abbiamo appena attraversato e sta per concludersi. Quindi auguri di un sereno nuovo anno a tutti voi. Ci vedremo presto, penso nel mese di gennaio, forse con molta probabilità faremo già un altro. Buonasera
a tutti. Auguri a tutti.
Auguri
a tutti. Arrivederci.
Grazie,
auguri a tutti.
Ciao.
Auguri.
Arrivederci, auguri.
Auguri sempre con il segretario.
Grazie a tutti voi.
Arrivederci.
Assessore, ci sì. Ha raggiunto?
No, 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 non c'è.
No, Vittorio, non c'era quella.
Ah, non ci si è fatta. Non ce l'hanno fatta.
Va bene, ok. A presto, auguri.
Ciao a tutti. Ciao
a tutti. Buona fine 2020.
Buona fine 2020, è vero. Ma che posso...